Benvenuti, questo è Lille Greg 610.
Buongiorno a tutti, eccoci qui.
Salve, benvenuto.
Ah.
Benvenuto a, diamo il benvenuto a tutti, specialmente a Carolina Di Domenico.
Dio me, Carolina Di Domenico,
che oggi conduce il programma con noi.
È da tanto tempo ormai,
Sì,
pure oggi, però certo pure oggi.
No, detto oggi.
Sì, oggi.
Sì,
così come domani.
Sì, come
sì, è vero, è vero.
Sempre dalle 10.35 fino alle 12 qui su Rai Radio 2. Oggi abbiamo i nostri ascoltatori e vogliamo regalar loro davvero una grande possibilità. Al 348-7300-200 potete inviarci un vocale. Questa volta davvero vorremmo darvi la possibilità di raccontare, di tirar fuori quel peso che sappiamo in molti di voi è dato da un tradimento, un qualcosa che non tutti, ma qualcuno magari ha fatto, un tradimento al compagno, alla compagna. E questa volta qui a 610 ha la possibilità di chiedere scusa e soprattutto di dire anche chi era la persona.
Chi era la persona e soprattutto dire il proprio nome, ecco, questo è importante,
Certo.
Perché è una cosa che facciamo apposta per esorcizzare, no? Per cui in ogni caso va detto anche.
Vedrete che vi sentirete molto molto, molto meglio, questo è il nostro obiettivo.
Ci si toglie un peso.
Allora, raccontateci del vostro tradimento con appunto
con un vocale.
Alla vostra partner.
Certo, insomma. Poi se preferite.
O al vostro partner.
Se preferite, che vi sentite magari più così un po' inibiti, volete scrivercelo, lo leggeremo noi per voi. Basta che ci sia il vostro nome, il nome della persona che avete tradito e quella con cui l'avete tradita. Ecco, questo noi vorremmo.
Allora, attendiamo le vostre telefonate, intanto andiamo avanti.
Iniziamo con la musica. Lille Greg 610, Rai Radio 2, abbiamo appena iniziato, saremo insieme fino alle ore 12 e abbiamo subito, vi vorremmo aprire il nostro programma con una rubrica Lampo. Si tratta di quei casi in cui andiamo alla ricerca di una qualsiasi cosa online, una ricetta o il significato di una parola o magari la ricerca di un trattamento sul telefono, insomma cercare di capire qualcosa in più e ci ritroviamo di fronte a dei siti che ci spiegano la ricetta o quello che abbiamo cercato, ma prima diciamo introducono una serie di premesse a volte molto spesso un pochino lunghe.
Sì, lo fanno perché più stai sul loro sito,
certo.
E meglio è insomma dal punto di vista proprio commerciale. Però
abbiamo i nostri ascoltatori, sì, che sono in diretta con noi e che magari hanno in questo momento proprio qualche problema che vogliono risolvere.
E noi, visto che questo servizio delle volte diventa un po' antipatico, perché abbiamo invece invitato una persona che offrirà questo servizio gratuitamente qui per 610 e
Lanzullo, benvenuto.
Lo salutiamo. Lanzullo,
buongiorno.
Benvenuto. Allora, Lanzullo è a disposizione dei radioascoltatori, quindi grazie ancora da parte nostra.
Grazie a voi dell'occasione.
Noi abbiamo ovviamente già aperto le linee, credo che ci sia già qualcuno che ha un problema da risolvere.
Pronto? Chi è in linea?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Pronto, ciao, sono Teo e chiamo da Gorizia.
Ciao.
Come mai ci chiami, Teo?
No, meno male che ci siete voi nel weekend, perché è tutto chiuso e io ho un problema, insomma, non so come risolverlo. Non so se posso chiedere ad Lanzullo.
Certamente.
No, è una cavolata in realtà, è molto semplice. Devo scaricare dei file pesanti sulla mia pendrive, ma quando vado a metterli dice che non c'è spazio, dice spazio esaurito. Eppure è vuota in realtà, l'ho formattata, l'ho svuotata.
È capitato anche a me,
credo. Sì, è vero, è una casistica comune.
Sì, classica.
Che devo fare?
Allora, Teo, se tu hai chiamato 610 in questa rubrica è perché ti sei realmente trovato a non sapere dove mettere le mani con questo piccolo oggetto che ormai è entrato a far parte del nostro quotidiano, come la pendrive, la cosiddetta pennetta o chiavetta USB. Ce le serviamo spesso e quasi sempre senza alcun problema.
Ma questo era stodato comunque.
Però un giorno, senza saper perché, questo indispensabile dispositivo tecnologico di archiviazione dati ci si rivolta contro come un golem impazzito. E magari proprio quel giorno in cui siamo più di fretta e non si ha tempo di andare a comprare un'altra pendrive.
Però questo non credo che interessi al nostro Teo, ecco, se invece insomma voleva arrivare al sodo. Sì.
Al dunque,
sì, quindi andiamo avanti.
Vuoi vendere o acquistare moda di seconda mano? Puoi farlo in tutta sicurezza grazie a una community fidata con Second Brand. Scarica l'app ed entra nel mercato online più firmato d'Italia. Potrai scegliere tra moltissime.
Continuiamo per favore.
Dicevo, le pendrive in circolazione hanno capacità differenti in base alle proprie esigenze, anche economiche. Ovviamente più sono i giga della pendrive, più questa avrà un maggior prezzo. Spesso però conviene acquistare una con più giga, perché la differenza di prezzo non è direttamente proporzionale alla maggior capienza di archiviazione dei dati.
Infatti io ne ho acquistata una da 128 giga proprio perché volevo essere sicuro. Però adesso mi dice che è piena.
Lo hai detto. Sentiamo cosa devi fare per svuotarla per bene.
Dai colore alla tua mattina, riempi il tuo risveglio di gusto con Froncis, i biscotti colorati. Froncis ed è già un buongiorno. My goodness, it's Froncis.
Esistono chiavette USB da vari gigabytes, le più classiche in circolazione sono da 16, da 32, da 64, da 128 e da 256. Ne esistono anche da 512 e addirittura da 1 tera, ma i prezzi sono ovviamente molto più elevati. Io personalmente consiglio di acquistarli in un range medio, diciamo tra i 64 e i 256, che consentono un buon spazio per l'archiviazione.
Però la domanda era un'altra.
Inizialmente la velocità di lettura e scrittura della memoria flash contenuta nelle chiavette era molto bassa, frenata, potremmo dire, dalla ridotta banda presa.
Scusate, ma io che devo fare? USB.
Recentemente invece quasi tutte le chiavette di nuova costruzione sono già versioni più veloci. Questo ci permette di poter inserire dati anche molto pesanti senza doverci mettere per forza le radici.
Per favore, però.
Abbiamo piantato 10.000 cactus saguaro in Lapponia.
Pubblicità,
ma ogni anno muoiono per il troppo freddo. Aiutici a creare un bosco di cactus saguaro. Inviaci un cactus saguaro all'Apponica.
Questa cosa non era prevista.
Ma delle volte possiamo imbatterci in una pennetta che sembra vuota, ma in realtà è piena. Questo è perché esistono dei files nascosti. Quindi la tua unità USB è vuota, ma risulta piena? Oppure è piena, ma dice di essere vuota?
L'ha già detto lui.
Entrambi i casi può esserci un errore molto piccolo, ma c'è il rischio che sussista una vera minaccia. Ad esempio i dati attiviati nell'unità USB
essere stati credo che non riusciremo ad interrompere.
Oppure potrebbe esserci un problema di connessione alla USB.
Fa una cosa, guarda, magari me lo faccio spiegare io da lui
intenzionalmente,
e poi magari ci sentiamo.
Esistono altri tipi di errore, come l'errore della lista,
lascia il numero
direttory. Ora che conosciamo la ragione alla base di tale comportamento,
andiamo avanti, poi lo cacciamo noi. Questo è Lillo Greg 610 Rai Radio 2. Siamo riusciti a mandar via l'Anzullo e adesso abbiamo un altro ospite con noi. È la prima volta che ci viene a trovare, siamo molto curiosi. Lui è un esperto di effetti speciali che ci svelerà come sono riusciti i grandi registi della storia del cinema a girare i loro capolavori. Si chiama Giampaolo Campolini, benvenuto.
Buongiorno a voi, vi ringrazio. Io sono felice che anche voi condividiate la passione per il cinema.
Moltissimo.
Perché il cinema è magia.
Vero.
Il cinema è saper vedere il mondo con gli occhi di un bambino.
Esattamente.
Sì. E sono pochi come il regista di cui parliamo oggi che hanno avuto questa capacità di vedere il mondo in tutta la propria meraviglia. Parliamo di Steven Spielberg, lo conosciamo tutti, che nell'82 gira uno dei più grandi classici della fantascienza, che è E.T. l'extraterrestre.
Come no?
Allora, una notte il giovane Elliot, questa è la trama per i pochi che non la conoscono, sente alcuni misteriosi rumori provenire dal capanno degli attrezzi. Pensa che sia il suo cane, vi ricordate la scena,
certo,
no? Meravigliosa. E invece si tratta di un extraterrestre. Da quel momento in poi vediamo E.T. protagonista di tutto il film, e questo alieno fa cose incredibili.
È vero.
Gioca con i ragazzi, addirittura beve una birretta, va in bicicletta, no?
Sì.
Allora uno si chiede come ha fatto Spielberg a rendere così credibile quell'alieno.
Ce lo chiediamo tutti.
Pensate la difficoltà che ha avuto. Cioè, innanzitutto trovare un essere che viene da un altro pianeta. Cioè, anche soltanto questo non è un fenomeno che si verifica tutti i giorni, no? Cioè, voglio dire, ma poi gli avvistamenti alieni sono rarissimi, finiscono al telegiornale, no? Un alieno viene al massimo, no? Siete appare nel cielo dell'Oklahoma.
Invece
lui lo ha trovato. Cioè, ma ci rendiamo conto della difficoltà? Far recitare un alieno. Ma come fai a spiegare le battute? Io già vedessi un alieno sarei terrorizzato. Lui ha instaurato un rapporto, ha spiegato le battute. Ma pensate anche solo parlare con la gente di un alieno.
Io,
come si fa? Cioè, chiede, no, io si prende il 20% l'agenzia,
Campolini.
40 pose. Cosa incredibile. Allora il trucco c'è. Spielberg, in realtà, si è rivolto ad un esperto di meccatronica che è stato Carlo Rambaldi, il quale è riuscito a costruire questo alieno che era sostanzialmente un robot con delle parti meccaniche e delle parti fatti di gomma e in questo modo ha addirittura vinto il premio Oscar.
Sì.
Ma la magia del cinema è una cosa straordinaria. Io ancora una cosa però mi piego. Come ha fatto Spielberg a girare la scena in cui l'alieno spicca il volo con la bicicletta? No, perché cioè come fai fisicamente a far alzare una bicicletta?
Anche se
tu metti uno zaino, sai il quella cosa, come si chiama? Il jetpack, no? Quello dietro, quello che spara fortissimo aria compressa.
No, quello si vede.
È molto complesso lanciare una bicicletta.
Ma infatti non è andata così, no?
Però non è lui l'unico che ha girato dei capolavori con degli effetti inspiegabili. Pensiamo a Francis Ford Coppola con Il Padrino.
Sì.
Uno dei più importanti film della storia del cinema.
Bellissimo.
Allora, uno si chiede, come è riuscito Coppola a far recitare tutti quei mafiosi, che sono notoriamente persone molto schive, poco propense a stare di fronte alle telecamere? Cioè, i mafiosi sanno vivere 30 anni in un casolare e tu li metti di fronte alle telecamere e gli fai fare un film incredibile in cui parlano di tutti i segreti della mafia, ma è una cosa da pazzi. Anche qui
c'è il trucco.
Infatti
si
è realizzata la magia del cinema.
Cioè, erano attori, dico bene.
Allora, c'è sempre lo zampino del buon Carlo Rambaldi. Perché gli attori del Padrino non sono veri mafiosi. Sono dei pupazzi con sembianze mafiose animate dalla tecnologia della meccatronica.
No. Purtroppo
Rambaldi lavorò 9 anni alla costruzione di tutto il cast del film.
Mi sembra un po'.
E per fare è un piccolo easter egg che ha fatto Rambaldi, diciamo, decise di dare ad alcuni di questi pupazzoni mafiosi le sembianze di attori esistenti.
Credo che fosse più semplice.
Sì, i più smaliziati fra di voi, e non è un mistero, avranno notato che, per esempio, il robot di Don Vito Corleone è modellato sul viso di Marlon Brando. Mentre il robot di suo nipote assomiglia ad un giovane Al Pacino. È incredibile la magia. Può accadere. Lui ha girato un altro film, Apocalypse Now.
Come no?
E qua tremo a questo punto.
Fai a girare un film nel corso della guerra del Vietnam?
Campolini, guardi.
Aspettavano il Chuck per bombardare? Fai girare le telecamere e poi quando passa l'aereo col napalm, tu quella lì l'hai ripresa e fatta.
Ci dica subito il trucco, Campolini, così vediamo, che c'è il trucco anche qua.
Ditemelo voi.
Qua non lo sa.
Il trucco che non era già finita la guerra del Vietnam quando l'hanno girato. Era questo il trucco. Era finita la guerra, non c'era, l'hanno fatto, è una scena finte.
Ricostruite, no?
Ricostruite.
No, questo proprio non lo sapevo.
Te lo dico io.
Vabbè,
mi dispiace, la vedo
scosso.
Era una scena.
Ma lei dove ha studiato, Campolini? Scusa, esperto di effetti speciali?
Io mi sono formato da solo, una grande
passione.
Poi quando scoprì Carlo Rambaldi,
è cambiato. Grazie.
Arrivederci.
Toy Story, per esempio.
Grazie. Questa è Lille Greg 610, siamo su Rai Radio 2 e adesso è il momento di un grandissimo scoop, almeno questo è quello che ci è stato riferito.
Ho aspettato il nostro
ospite in collegamento, di solito è lui che ci porta sempre dei grandi scoop. Ettore Garicupe, ci sei in collegamento con noi?
Ciao a tutti ragazzi, sono emozionato, voi non potete capire che emozione per me oggi darvi questa notizia incredibile, un vero scoop. Insomma, ecco, diciamo che qui ho dato veramente il massimo, mi sono superato. Allora,
dove ti trovi innanzitutto?
Mi trovo a Los Angeles, praticamente
dove?
Sto a presentarvi, sono proprio nella casa, la famosa casa di Brentwood a Los Angeles di Marilyn Monroe, dove sto per farvi parlare niente po' di meno che con Marilyn Monroe, che non è mai morta, ragazzi. Questo è lo scoop.
Sembra un po' forte.
Vabbè ragazzi, non sapete che emozione.
Lei del 26, quindi avrebbe 98 anni.
Infatti è una signora di una certa età che però ancora si mantiene bene. Diciamo che questa storia del suicidio è stata tutta un'invenzione. Oggi
Marilyn vuole svelare che è viva e che non si è mai davvero suicidata e voleva soltanto allontanarsi un po' dai riflettori perché era un po' stanca del troppo glamour che girava intorno alla sua figura, ecco, e ha scelto me. Pensate, ha scelto me per e sei uno zero automaticamente, no? Di rimbalzo, e praticamente per comunicare al mondo che Marilyn Monroe è ancora viva.
E come quindi
ecco,
possiamo...
sta qua vicino a me. Sì. Cosa?
Hai detto.
Sta qua.
Hai detto vi faccio parlare con Marilyn Monroe.
Ah, vi faccio parlare, sì. Va bene, ma lei non vuole parlare, lei vuole cantare. Vuole cantare una canzone. Perché lei, lo sappiamo, è stata una grandissima cantante, lo è tuttora, ancora una bellissima voce, nonostante la sua età. E
che cosa vuole cantare?
Ascolteremo una canzone che già ha realizzato a suo tempo.
Possiamo fare una richiesta?
Sì, posso fare. I wanna be loved by you.
No, ma lei non vuole cantare quella. Perché lei vuole cantare. Happy birthday, Mr. President.
Vabbè, ma quello no, semmai che ne so, Diamonds.
No, vuole cantare quella lei. Ve la faccio sentire. Niente, vuole cantare quella. Vai, Marilyn, vai.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Ecco, grazie.
Ma questa è la registrazione della storica.
Sì.
No, questa no, avete sentito un po' disturbato perché praticamente da qui non siamo, ricordiamoci che siamo. E voi siete in Italia, io sono in America.
Ma che ti si sente bene, però?
A me mi sente bene perché lei ha cantato da un microfono suo personale, che è molto affezionata, che non è professionale perché è un microfono degli anni 50.
Chiedile di dire Happy Birthday, sei uno zero.
Sì, così lo teniamo, magari, no?
Dai.
Allora, Marilyn, io non parlo benissimo inglese.
Glielo chiedo io se vuoi.
Vabbè, chiediglielo tu, Carolina, sì.
Marilyn, could you sing for us Happy Birthday 610?
No, vabbè, senza che ti offendi, Marilyn, ragazzi, è andata via. No, ma se, non ha capito bene, forse non ti ha capito.
Ma era abbastanza chiara.
Marilyn, sta chiedendo. Niente, no, si è offesa. Posso dire una cosa, deve aver capito male. Perché se n'è andata si è offesa, non so perché. Ma Marilyn, guarda che ti stava chiedendo di cantare.
Ma non ti capisce così, Ettore.
Another song, not Miss Beard.
No, invece Beard, quella.
No, dico una. Niente.
È andata.
Vuole ricantare, ha detto che vuole ricantare quella del presidente. Happy Birthday.
L'abbiamo ascoltata, vogliamo risentire?
Che ne cupe?
Sì. Mm. Vuole ricantare quella. Ecco, vuole ricantare quella.
Tu fai sempre questi viaggi spesato dalla Rai, no?
Sì.
Sei a Los Angeles.
Sto a Los Angeles.
Ma adesso torni? Non ti fermerai mica?
Torno domani, sì, domani torno.
E da quanti giorni sei lì?
Da qualche giorno, 4-5 giorni, sì. Sto a Los Angeles.
Vabbè, salutaci Marilyn, Ettore.
Non mi sento entusiasti perché lo scoop è importante.
Ciao Ettore.
Ciao.
Siamo pronti qui a 610 per dare la possibilità ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, ma anche chi ci sta guardando sul canale 202 del digitale terrestre, la possibilità di vincere una discreta somma. Fondamentalmente parliamo di circa 2000 euro.
2000
che
euro, esatto.
Come succede qui a 610 ormai da tempo, vincerete se riuscirete a rispondere esattamente. Invece avremo noi direttamente bonificati sul nostro conto nel momento in cui voi darete la risposta sbagliata. E oggi
l'abbiamo sempre detto, per mettere un po' più di pepe al quiz, al gioco, per renderlo anche più esclusivo e originale.
Oggi giochiamo al quiz rumore misterioso.
Allora, il rumore misterioso, un grande classico, un classicone, vi faremo sentire un rumore e il radioascoltatore da casa dovrà indovinare qual è il rumore.
La prima risposta è quella che conta.
Esatto, fondamentale. Sentiamo chi è in linea con noi, pronto?
Pronto.
Pronto?
Ciao, Ciao, chi sei?
Ciao, sono Giuliano, chiamo dall'Aquila.
Ciao. Ciao, ciao, ciao Giuliano. Allora, sei pronto a giocare al rumore misterioso?
Hai lasciato i tuoi dati già?
Ho lasciato tutto, sì, perché, sono perché molto emozionato.
Non succederà, ma se nel caso tu dovessi perdere andrà direttamente tutto bonificato.
Me lo detto, infatti è strana questa cosa.
No, vabbè, è una nostra regola.
Ma per dare appunto l'adrenalina. Sei pronto ad aguzzare l'udito?
Certo, certo, prontissimo.
Ok. Allora partiamo, tra pochi secondi ascolterai il rumore misterioso.
Delle nacchere!
Sbagliato, era il fischio di un treno.
Era il fischio di un treno.
Sì. Prima avete mandato, dico, le nacchere.
Non abbiamo mandato le nacchere, prima era Greg che sì, giocherellava con le sue nacchere personali.
Capito. Senti?
Queste sono le sue nacchere.
Dico, però ho detto.
Greg ha delle nacchere personali che porta ogni tanto.
Non metto dubbio, dico, però ha detto. C'è un rumore, lo fate sentire, un rumore misterioso. Io ho sentito mai delle nacchere.
Sì, perché ha avuto il caso, siccome Greg le suona spesso così, è un po' una cosa antistress.
Una sigla,
sì.
Una cosa antistress.
Ma no, ma lo fa ogni tanto così.
Senti, senti.
Ma l'ha fatto proprio dopo che hai detto adesso, tra pochi secondi.
È stato un caso.
No, infatti,
dopo secondi.
Io ho detto tra qualche secondo, le nacchere le ho suonate subito. Dopo qualche secondo c'era
infatti il suono del treno è venuto dopo 3 secondi.
Ho capito, ma se si chiama quiz rumore misterioso, che avete sentito un rumore di nacchere, che sono delle nacchere.
Secondo te, le nacchere non hanno un rumore, non producono un rumore, ma un suono.
Scusami, allora ha detto dopo qualche secondo, Greg. Tu hai risposto subito.
Scusate, ma perché Greg suona le nacchere?
Ma saranno pure
sanno pure cavoli miei, non ho capito. Le nacchere le ho comprate, mi sto allenando.
Ma andiamo a sindacare se uno, tra l'altro un conduttore, vuole o suona le nacchere o fare qualsiasi cosa.
Quando perdono. Le regole esistono per essere rispettate. Dopo, tra qualche secondo, ha un preciso significato semantico.
Hai perso.
Scusate. Giuliano, ci spiace per te. 2000 euro in meno sul tuo conto, sono già sul nostro. Ritenta la prossima volta. Grazie.
Che cavolo, finché vincono, ho vinto. Poi perdono.
Calmo. Siamo pronti qui a Rai Radio 2 a 610 per accogliere un altro ospite. Lui è uno psicologo, ha esercitato la professione per 30 anni e poi ha deciso di prendere una direzione diversa, sempre nel campo della psicologia, però questa volta, da tempo è uno psicologo per cani, giusto? Eugenio Marras, benvenuto.
Buongiorno.
Esperto del comportamento degli animali a quattro zampe. Detto bene?
Sì, ho fatto tesoro dei 30 anni di psicologia nel campo umano e poi sono passato agli animali.
E questo per passione, immagino, per amore.
Una grande passione e insomma è fondamentale anche conoscere gli animali, perché il cane è un amico a quattro zampe, ma prima di tutto è un essere pensante. Il cane sente, pensa e sa farsi capire. Soprattutto.
Sicuramente.
Io ad esempio la definizione stessa di amico a quattro zampe non l'amo. Perché questa già denota un qualche tipo di problema. L'atteggiamento di quadrupedia indica da sempre una condizione di sudditanza.
Però il cane.
Ma il cane cammina a quattro zampe per un fatto proprio
quando
morfologico.
Un individuo è a posto con se stesso, si sente sicuro, si erge su entrambi gli arti inferiori, tiene le spalle aperte, lo sguardo dritto. Quando invece si trova in una posizione diversa, si reclina, assume la posizione di quadrupedia. E io già in questi casi noto una tendenza del cane ad asservirsi al padrone.
Diciamo che secondo me, scusa, io non sono così insomma esperto come lei, però è un fatto secondo me genetico proprio.
Succede che sia solo su due, ma succede raramente.
Anche perché poverino sta scomodo su due, sì.
No, che il cane comunque abbia questo atteggiamento servile, perché segue il capobranco.
No, quello sì, però.
Infatti, Greg ha capito, è qui che entra in gioco il supporto psicologico. Cioè vi spiego come funziona la mia seduta. Allora, come prima cosa faccio accomodare il paziente, che viene sempre accompagnato dal suo padrone, e già questo dice molto. Cioè il cane ha per sua natura una grande difficoltà ad affrontare un percorso di terapia autonomamente. Nessun cane volentieri si presta alla terapia. Ha sempre bisogno dell'approvazione del suo padrone, che io chiamo padre padrone. C'è un rapporto completamente scombinato fra il cane e il suo padrone. Una cosa è completamente sbagliato. Però, non c'è un'individualità del cane che esce fuori. C'è un asservimento totale che indica un problema. Allora io ci vuole una certa forza di volontà per iniziare un percorso di psicanalisi. Io questo lo capisco. Quindi inizio, c'è una prima fase in cui io cerco di capire la storia del paziente, cioè del cane. Io chiedo direttamente al cane alcune domande sulla sua infanzia, sul suo rapporto
e
con
lui
la
risponde.
Madre. No, c'è un muro di gomma. Ah. C'è un muro di gomma.
Non dice niente.
Perché non ce la fa.
Tace. Il cane tace. E questo già fa capire che nella maggior parte dei casi, quasi il 100% dei casi, c'è un blocco emotivo clamoroso e totale.
Sì, vabbè,
Ci vogliono mesi prima che magari il cane si apra e tiri fuori un bau.
Ah.
Un ARF dipende poi dalla provenienza del cane, dalla nazionalità, perché anche pazienti internazionali. Io, allora, la maggior parte delle volte tutti i problemi dei cani si basano sul rapporto col padrone, no? Molte persone hanno questa abitudine di far uscire il cane 2-3 volte al giorno,
no? Sì, dico perché sennò...
Questo è uno scempio. È una cosa fuori di testa, perché è la morte di un rapporto di convivenza. Cioè, io ne faccio un discorso di lealtà.
Sì.
Cioè l'amicizia è un sentimento nobile.
Sì.
Però va coltivata. Ci si conosce da piccoli, poi si cresce, si fanno delle esperienze insieme.
Sì.
E le canne, e le prime ragazze.
Le
magari
canne,
no?
Le canne.
Ci si fa anche testimoni di nozze a vicenda. Io, un mio caro amico, io sono padrino di suo figlio.
Ah, ma sta parlando dell'umano in questo momento.
Dei cani. Ah. Dei cani. Il problema è che le persone non capiscono, non basta uscire insieme 3 volte al giorno.
No, bisognerebbe approfondire un po' di più.
Ma perché non proporre al cane di fare una cena fuori ogni tanto? Perché non provare insieme nuove avventure? Non so, si va a fare insieme si prende una smart box, voglio dire, no?
Per andare un interrail.
Okay. Spagna, Portogallo e Marocco. Ma perché non spingersi di più?
Adesso direbbero esperienziare, no?
Fare delle experience.
Vedi,
no?
Io mi trovo perfettamente a cocco. Sì, Greg, che ha chiaramente un rapporto evidentemente più giusto con i cani. Io voglio il decoupage. Perché non si fa mai del decoupage con il proprio cane?
Perché
non ci si iscrive insieme ad un corso di pittura su porcellana?
Taglio e cucito.
Ma perché no? Perché no?
Chiaro, capito.
Il cane si stressa. Il cane
questo è vero.
E per questo trova delle vie alternative, magari per esempio abbracciando pensieri diversi, per esempio le filosofie e le discipline orientali.
Col cane.
Voi avrete notato che il cane, essendo così stressato, dorme la maggior parte del giorno.
Quando si sveglia,
nella quasi totalità dei soggetti, c'è la propensione a fare lo yoga.
Sì.
A svegliarsi facendo
yoga. Si fa cane yoga con i cuccioli. Adesso
no, il cane fa yoga. Il cane si diletta nel fare il saluto al sole con una particolare attenzione alla posizione del cane. Che pratica con incredibile abilità. Spesso fa anche un verso che equivale un po' al nostro om, che è più tipo un... L'avrete notato nella maggior parte dei casi.
La posizione, no? Sì, questo sì.
La posizione, sì.
Infatti poi si chiama cane a testa in giù.
Io sento che voi mi state giudicando. Voi fate il vostro lavoro. Io faccio il mio. Se per 30 anni ho lavorato perfettamente con gli umani, ora voi non mi potete venire a dire lei umanizza i cani. C'è questa favola che io umanizzi i cani.
Ma chi l'ha mai pensato?
Io la trovo una follia. Io le assicuro che mi costa molto a me dare la giusta dignità al cane. Io sono anni che lavoro quasi gratis. Ci crede?
Sì.
La quasi totalità dei miei clienti non paga le mie parcelle. Ma questo non mi fermerà. Io continuerò a cercare il bene per i miei pazienti. Certo. Io non sono venale, non sono una persona venale.
Okay.
Tranne quando i miei pazienti mi sbranano le ciabatte, lì mi incazzo.
Ma non ha capito perché succede questo, non l'ha analizzata.
È sempre un problema psicologico, secondo lei.
Il problema è che il paziente è teso.
Quindi, per sfogarsi,
ha difficoltà ad intraprendere un percorso di terapia.
E quindi, invece che tirar fuori le emozioni, va
dentro, introietta.
Introietta.
Ieri è il quarto divanetto che butto.
Hai ragione. missione.
E hanno seccati già 4.
Questo qua è il prezzo da pagare per la sua missione.
Ho capito, però.
Grazie, Marras.
Grazie.
Arrivederci. Ed è arrivato il momento qui a 610 di dare spazio a chi ci permette di essere qui in questo momento, ci sostiene, sono i nostri sponsor, sono sempre diversi perché devo dire che la richiesta è sempre numerosa.
Beh, sì, sono tanti gli sponsor che vogliono utilizzare il nostro programma.
Sì, quindi ne scegliamo diversi, se ne occupa Greg e quindi prego.
Passa subito a Mobildrin. Potrai rimanere col tuo numero di telefono ma abbandonare il tuo vecchio operatore. Basta una semplice chiamata gratuita al numero verde Mobildrin. In cambio potrai pagare le telefonate la metà di quanto le pagavi col tuo precedente operatore. Se passi a Mobildrin entro la fine del mese avrai in regalo anche un abbonamento per 2 anni a 3 compagnie di taxi italiane a tua scelta. Potrai avere i biglietti per 3 partite di campionato a tua scelta. E se telefoni ad altri utenti Mobildrin avrai 10 euro in più sul tuo conto in banca ogni giorno. Passa a Mobildrin, basta poco. In cambio però per tutto l'oro che tieni la cassetta di sicurezza dovrà girare un annudo il logo della nostra compagnia tatuato su pancia e schiena.
Non so, sì. Tutto chiaro prima. Anche insomma un offertone.
No, io non ho
sembra.
Capito nulla. Scusa, puoi ripetermi, Greg, pezzo per pezzo, perché sembrava interessante, però non ho capito che è successo.
Se passi a Mobildrin rimani col tuo numero di telefono, ma.
E abbandoni il tuo vecchio operatore.
Questo va
ottimo.
Bene.
Una semplice chiamata gratuita al numero verde. In cambio potrei pagare le telefonate la metà di quanto le pagavi col tuo.
Ottimo.
E questo va bene.
Se passi a Mobildrin entro la fine del mese avrai regalo anche un abbonamento per 2 anni a 3 compagnie di taxi italiane. A tua scelta.
Buono.
Buono.
Potrei avere biglietti per 3 partite di campionato a tua scelta.
Beh, ottimo.
E se telefoni ad altri utenti Mobildrin avrai 10 euro in più sul tuo conto in banca ogni giorno.
Mi sembra favolosa come offerta. Era poco chiara forse la parte finale, credo, no? L'ultima parte.
È perché quello
dice di leggerla veloce.
Di leggerla veloce.
Leggiamola più lenta però così capiamo.
Le cose,
rileggila lenta però perché non
sei. In cambio però ci spetta tutto l'oro che tieni nella cassetta di sicurezza e dovrai girare un anno nudo con il logo della nostra compagnia tatuato su pancia e schiena.
Ah, questo era quello che hai detto veloce.
Sì.
Non era il caso di dirlo con.
No, c'è scritto.
C'è scritto di leggere.
La richiesta del.
La richiesta dello sponsor.
Lo sponsor, sì, di leggerlo.
Ah, beh, se l'ha richiesto lo sponsor, va
accettiamo.
Bene.
Grazie. Grazie, Mobildrin. Adesso è arrivato il momento qui a 610 di collegarci con una radio. Oggi è la volta di Radio Problemi Tecnici.
Sveglia che suona.
No. Che è successo? No, perché eravamo anche nel punto quello bello carico. Vabbè, peccato, magari riusciremo a recuperarla dopo. Comunque era Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.
Guarda, hanno scritto male sulla scaletta. Viva la mamma, l'hanno cambiata ieri.
Ah, sì,
così.
È vero.
Viva la mamma.
Perché hanno scritto
Viva la
gatto, vabbè. Viva la mamma, giusto. Proprio oggi che è la festa della mamma. Infatti abbiamo voluto.
No, doveva andare in onda la festa della mamma, ma alla fine è stata ad oggi perché c'era stato un problema con
la scaletta. Ma cambiamo la scaletta.
Quel giorno forse non andiamo più in onda, tra l'altro.
Va bene. Comunque io sono DJ Mauro e adesso abbiamo in linea con
voi. Niente, il microfono, cos'è il microfono? Sette niente.
No, aspettate, non adesso la canzone, dovremmo avere una telefonata adesso, pronto?
Pronto, ciao ragazzi, mi chiamo Gallo, chiamo
ciao, sono Simone, vi ascolto sempre, ciao.
Volevo
pronto?
Dedicare
una canzone. Ma che succede?
C'è stato un problema, hanno dato collegamento a 2 linee contemporaneamente.
Ragazzi, ci siete, sono Simone, ciao.
Scusate, dalla regia potreste chiuderne una dei due.
Pronto?
Vado, prendo.
Pronto? Carlo, Simone?
Ma giornale radio.
Niente, c'è un altro problema tecnico, scusate.
Radio, problemi tecnici.
Pronto, ciao, mi chiamo Carlo, chiamo da Genova, prima non ti sentivo. Tocca a me? Mi arriva un fischio.
Pronto, dalla cuffia non sento nulla.
Dicevamo che purtroppo c'è un problema tecnico, siamo riusciti a
Radio, problemi tecnici.
Bennato, ma che ci riusciamo?
Lei è selezionato, sì. Non è attivo. Pronto?
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 Ah, sì, sì, ecco.
Tocca a me.
Sì.
Vai col.
Vuoi dedicare una canzone?
Ma ti salta il microfono, ti salta il microfono. Greg, ti salta il microfono.
Buon fretta, ma dove corri? Dove vai?
Se ci ascolti, no, è la viva la mamma.
La prima volta che chiamo
in
radio sono anche abbastanza emozionato.
Siamo
in società.
La mamma è la.
Dovrebbe partire viva la mamma.
Esatto. Buongiorno. E prendere.
Non ti sento. Non ti sento.
Radio, problemi tecnici.
Apri l'iniziativa sul sito.
Ecco, viva la mamma.
Radio, problemi tecnici.
Che viva la mamma.
Devo dedicare una canzone a mia sorella che si chiama Brigitta, non la vedo da un po'.
Pronto? Non li sento più.
Accogliamo un altro ospite qui a Lillo e Greg 610. Lui è un attore di teatro da tanti anni, è qui perché vogliamo sottolineare, e lo farà lui in primis raccontandoci il suo percorso, l'importanza di quella fase che adesso molto spesso viene tagliata ma poi si vede, e cioè la gavetta.
L'importanza della gavetta è veramente importante.
Ottavio Manacord, benvenuto.
Salve. Buongiorno. Che piacere essere qui in questo studio meraviglioso a Via Asiago,
sì,
sono stati fatti programmi storici in questo studio.
È vero.
Questo per me è un tempio. Io quando entro qui dentro ancora mi tremano le ginocchia.
Sono passati più grandi dello spettacolo.
Io, nonostante sia insomma in giro da tanti anni,
ci dica da quanto?
Tanti anni di gavetta. Entrare qui dentro mi emoziona. Beh, io dal 79, quindi insomma posso dire che è già da qualche annetto
che
sono in giro io di gavetta. Ne ho fatta tanta. Pensate, nel 79 io iniziai al Teatro dei Contrari, giù alla Conciliazione. Degli anni meravigliosi. Eravamo io, Ettore Sfinziati, Paolo Cordanera, Isa Treffanti, e noi siamo stati i primi a fare il teatro sociale. Pensate, siamo anni di teatro sociale.
Erano gli anni del teatro sociale, effettivamente.
In queste cantine buie,
della seconda contestazione.
Queste muffe che ci intossicavano anche spesso in queste cantine. Però la gavetta è quella, vita è questo.
La vita
di un artista è fare la gavetta.
E ti fa le ossa.
Tanti anni. Poi ci sono stati gli anni della sperimentazione con il nuovo teatro canzone. Tanta gavetta anche lì abbiamo fatto negli anni 80, abbiamo girato tutta l'Italia. Portavamo in giro su questa vecchia Renault 4 si scassava sempre, rompeva
durante la gavetta. Non è che giri con l'autista.
Eravamo su questa Renault scassata, facevamo il nuovo teatro canzone degli anni del facevamo Gente venite avanti, i quattro cantatori, Francesco Giullare De Cristo. Abbiamo fatto questi spettacoli e anche lì gavetta, si sperimentava, ci si faceva le ossa.
Certo.
Si imparava,
magari
una volta...
non si guadagnava, però.
Chi ha mai visto soldi? Eravamo sempre io, Paolo Sfinziati, Satreffanti.
Sempre con loro.
Cordanera, sì, sempre.
Tanto proprio un nucleo.
Sempre insieme.
C'è chi arriva e c'è chi no. Vabbè, questo però.
Arriva e c'è chi no, ma io mi fa effetto oggi quando vedo questi ragazzi fanno la musica 2 anni e poi fanno lo stadio. Ma
esatto.
Sì, fanno questi talent shows.
Ma anche in televisione è fondamentale. Io negli anni 90 ho fatto la gavetta in televisione, perché io ho tanti anni come figurante alla Piovra, figurante negli sceneggiati con Nino Manfredi prima e Beppe Fiorello poi.
Quindi
figurante,
anche
sì,
parliamo anni 80-90.
90, nei 90 ho proseguito questa gavetta. Io tanti anni ho fatto la gavetta nel pubblico di Elisir con Michele Mirabella, che è una persona straordinaria, dalla quale ho imparato.
Ma perché
tantissimo.
Vergognarsi di aver fatto, per esempio, molti non lo direbbero, no?
Invece figurante a 30.000 lire lorde, e io ero lì ogni giorno a fare,
serve
a imparare.
Tutto,
che magari andavi appunto con l'autobus.
Quanto hai imparato di televisione? Quanto hai imparato di...
Mi è servito tantissimo,
esatto.
Perché poi quando invece negli anni 2000 c'è stato il grande arrivo di internet, anche lì ho proseguito e ho avuto la possibilità di fare una gavetta diversa, senz'altro, ma sempre formativa. Ho fatto tutta la gavetta su YouTube.
Certo,
per esempio.
Pochi follower, chiaramente, no?
Io facevo la comparsa nei primi video virali di YouTube.
Praticamente c'erano i primi YouTuber.
I primi,
tu per imparare capire il mondo di YouTube, hai fatto la comparsa.
Sì, sempre con l'umiltà di poter imparare. I primi video virali, vi ricordate? L'Afro Ninja, Leave Britney Alone. Quelle prime, il nonno pescarese che bestemmia, io sempre lì dietro piccolino mi si vedeva in fondo a capire come fare la viralità, fatto tante comparse nei video dei Jackal per esempio,
certo,
Aurora Leone, una persona come Michele Mirabella da cui si
squisita.
Può imparare tantissimo, esatto, dalla quale ho imparato tantissimo
fino
agli anni 20, gli anni 20
quindi
di 2020, questo secolo,
parliamo,
esatto,
sì.
Nonostante la pandemia sono riuscito a proseguire con la gavetta.
Ah, ecco,
ho fatto la gavetta da casa.
Quindi durante la pandemia hai fatto la gavetta.
Certo.
Per capire che ti ha fatto capire come può funzionare un'espressione dentro un luogo chiuso come l'appartamento.
Luogo chiuso. Perché poi tanti hanno iniziato a fare dirette su Instagram. Ma che ci si improvvisa a fare dirette su Instagram? Io ho fatto anni, io ho fatto la gavetta su Twitch. Pensate.
Certo.
Sempre con Ettore Sfinziati, Paolo Cordanera, Isa Treffanti, con qualche anno in più, ma sempre quattro ragazzi che non avevano perso la voglia di entrare nel mondo dello spettacolo piano piano.
Ma adesso, proprio invece in questi anni, cioè visto il passato.
Sì, dicevi che accennavi che stai riprendendo teatro.
Ora che stai facendo nel presente?
Ogni giorno, pezzo pezzo, goccia dopo goccia, una piccola goccia nel mare, sto imparando a fare questo mestiere.
Quanti anni hai adesso?
Io ne ho 74.
Ecco.
Piano piano io sto facendo entrare dentro di me questa passione per questo lavoro dello spettacolo meraviglioso.
Quindi stai facendo gavetta ancora?
Ma io sento gente che, dei ragazzi che dopo 15 anni riempiono un teatro di 60-70 persone, ma siamo impazziti. Siamo impazziti, ogni giorno un piccolo passettino alla volta si impara il lavoro. Cioè voi pensate, io mi avevano proposto il prossimo anno di condurre Sanremo. E certo, così mi brucio.
Certo.
No, ma siamo impazziti.
Cioè
io il prossimo anno, a febbraio, compirò 75 anni, sarò al teatro Il Garage Umido di Barletta a sostituire Nicola Darò nel ruolo di Puck nel Sogno di una notte di mezza estate.
Bellissimo.
Perché lui deve girare una pubblicità perché si sente arrivato sto stronzo, hai capito?
Adesso insomma,
vabbè,
Ottavio.
Comunque mi fa piacere che c'è una persona che
piano piano.
L'importante è la gavetta.
È come il callo osseo.
Solo che la gavetta a un certo punto, cioè, teoricamente uno dovrebbe poi dalla gavetta passare
al successo.
Al successo oppure a un lavoro più professionale.
C'è tempo. Fra 20 anni.
Come ci andrai a Barletta? Con che mezzo?
No, io pensavo di andare in bici. La bicicletta. Se va bene in bicicletta.
Certo.
Potrei anche tirarmi una sassata su una caviglia, rompermi il piede e andare claudicante.
Beh, adesso Ottavio, insomma, ci auguriamo di no. Grazie per essere stato con noi.
C'è poca umiltà.
Arrivederci. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Lillo e Greg 610. Avevamo chiesto a voi ascoltatori.
Avevamo lanciato un sondaggio,
la possibilità di liberarvi di un peso importante.
Sì, insomma, avevamo chiesto se di raccontare il vostro tradimento alla vostra o al vostro partner, facendo nome e cognome, però non ha chiamato nessuno.
No, fino ad ora.
Niente,
no,
per la prima volta da quando facciamo questo tipo di.
No, non è la prima volta,
neanche.
Che
mettiamo nel
troso.
Vabbè, grazie.
Vabbè, noi torniamo domani.